Sono le 11 in punto da Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro nuovo appuntamento con Amici a Quattro Zampe. Come sempre in studio il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle vostre domande che sono giunte tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. E vi ricordo inoltre che chi volesse aggiungere qualche domanda anche attualmente che siamo in diretta lo può fare tramite il nostro numero WhatsApp, scrivendo un messaggio o vocale o scritto al 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. E per chi volesse, per i meno timidi, c'è lo 02 31 60 10. Ripeto, 02 31 60 10. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento. Siamo ormai lanciati verso la fine dell'inverno, anche se è una parola grossa, no, lo dico perché effettivamente il tempo climatico e atmosferico in quest'ultima settimana ha dato quasi degli accenni di caldino, e questo naturalmente si ripercuote un pochettino anche su tutto l'insieme, diciamo così, della questione sanitaria, perché ci sono, parlo di cani e gatti soprattutto, ma credo che valga in parte anche per l'uomo, ci sono delle condizioni, dei virus, dei parassiti che un tempo erano magari più tipici della stagione calda, ma che adesso si manifestano anche in inverno, perché con questi cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo un po' il nostro pianeta si verificano queste situazioni strane. Però al di là di questo, bando alle ciance, direi di andare subito al sodo e quindi a leggere la prima richiesta che ci è arrivata.
La prima domanda ce l'ha posta Ilenia, dice: buongiorno dottore, ho un cane che ormai non è più cucciolo ma continua a mordere i mobili. Ho provato con dei giochi da masticare di tutti i tipi, ma non c'è stato nulla da fare. Esistono altri sistemi per cercare di dissuaderlo dal mordere questi mobili? Ilenia, grazie.
Allora Ilenia, mi servirebbero dei dettagli in più per centrare meglio questo tipo di risposta. Innanzitutto, se non ho capito male, si dice che il cane non è più cucciolo, però non viene citata effettivamente un'età. Ci sono soggetti, a seconda della taglia, a seconda delle caratteristiche individuali, che magari diventano adulti più tardi, e quindi se questo cucciolone, o magari è già adulto, chi lo sa, fa parte di una di quelle razze che maturano un po' più lentamente, ci può anche stare che continui a manifestare questo tipo di comportamento. Ma al di là di tutto questo, bypassiamo l'età e concentriamoci su questo atteggiamento del rosicchiare. Allora, ci sono innanzitutto due diverse situazioni e due diversi contesti che hanno delle cause differenti tra di loro. Un conto è il cane, parlo anche di adulto, che rosicchia i mobili in presenza del proprietario. Un conto è il cane che invece lo fa in assenza del proprietario. Nel cucciolo normalmente questo tipo di atteggiamento è legato al cambio della dentatura. Sappiamo che, come noi umani, come molti mammiferi, i cani e anche i gatti hanno dei denti da latte che vengono poi sostituiti, cambiati in denti definitivi, e quindi il momento del cambio della dentatura è un momento che porta, così come nei neonati che urlano, piangono, smaniano perché hanno fastidio alla bocca, nel cane questo viene invece manifestato con la tendenza e col desiderio e la voglia di rosicchiare, di mordere in continuazione, perché evidentemente sentono un fastidio di questi denti nuovi che stanno per erompere, e quindi l'atteggiamento in questione è un classico nei cuccioli. Qualora venga a manifestarsi nell'adulto invece, e qui ripeto quello che ho detto prima, un conto è se viene manifestato in presenza del proprietario, un conto se viene manifestato in assenza del proprietario. Al di là di queste due varianti, che cosa può comportare al cane questo genere di problema? Innanzitutto può ingerire delle parti di legno sotto forma di schegge, sotto forma di pezzetti, eccetera, che vanno magari a riempire lo stomaco, che creano magari delle lesioni al cavo orale, all'esofago, eccetera, piuttosto che ingeriscono anche il materiale con cui certi mobili sono fatti, perché sappiamo che non tutti sono fatti di legno, per cui magari ci sono delle vernici, ci sono dei coloranti, ci sono dei prodotti chimici, dei tossici che possono causare anche dei problemi, quindi di varia natura. Ma questo è un aspetto che è sicuramente da tenere in considerazione in un caso del genere, ma che esula magari un pochettino dalla domanda specifica. Allora, veniamo al dunque. Perché un cane continua a rosicchiare i mobili in presenza del proprietario? Potrebbe farlo magari per attirare l'attenzione, perché sa che poi viene sgridato, viene richiamato all'ordine, e quindi anche quello è un modo per richiedere e richiamare l'attenzione, per quindi essere, diciamo così, considerato e al centro dell'attenzione. Alcuni possono farlo per noia, che magari è un po' lo stesso concetto, ma visto da un altro punto di vista. Altri lo possono fare per abitudine, perché hanno provato piacere magari nel divertirsi in questo modo e continuano a farlo. Altri ancora magari lo fanno per motivi differenti, perché magari hanno veramente un fastidio alla bocca che li porta a sgranocchiare e a rosicchiare. Chiaramente è importante che Ilenia consideri questo aspetto. Il secondo aspetto, che è invece quello, se vogliamo, più importante di tutti, è la tendenza a rosicchiare in assenza del proprietario, quindi quasi sicuramente per una forma di ansia da separazione. E qui arriviamo al nocciolo del discorso, che va affrontato in maniera un pochettino più interessante, un po' più dettagliata, un po' più corposa. L'ansia da separazione è una problematica comportamentale relativamente diffusa nel cane, che porta l'animale in assenza del proprietario a manifestare dei comportamenti strani, che possono essere degli atti di tipo vandalico, quindi in questo caso la distruzione di mobili, di stipiti, delle porte, sia con i denti che con le unghie, ma anche ad avere atteggiamenti di altro tipo. Ci sono cani che vocalizzano, per esempio, che ululano, abbaiano tutto il tempo, o altri che addirittura perdono il training della pulizia, quindi magari urinano e defecano in casa. Ci sono poi cani, nella sfortuna dei proprietari, che associano una o più di queste tre eventualità tutte insieme. Allora, il dubbio è che il cane di Ilenia effettivamente possa soffrire di una forma di ansia da separazione, quindi potrebbe per esempio comportarsi in questo modo in assenza di Ilenia. Ecco che quindi a quel punto si prospetta una situazione completamente differente. L'idea di far rosicchiare degli oggetti di gomma, come ha proposto l'ascoltatrice, non ha funzionato, e mi chiede che cos'altro si può fare. È chiaro che tutto dipende dalla causa del problema. Io adesso mi concentro più sul discorso dell'ansia da separazione, che è una problematica comportamentale. Però, come ho spiegato prima, ci sono anche altri motivi che possono indurre il cane a comportarsi in un certo qual modo. Chiaramente l'ansia da separazione è il problema più grosso tra quelli che ho citato, ed è un problema che non è assolutamente facile da risolvere, perché ci sono dei soggetti che veramente rendono molto complicata la vita al proprietario. E qui bisogna rivolgersi, nella maggior parte dei casi, a un comportamentalista, cioè a un medico veterinario esperto nella gestione dei disturbi del comportamento canino. Questo comportamentalista sicuramente istituirà un protocollo terapeutico articolato, che di solito si basa su alcuni aspetti, quindi l'allenamento all'obbedienza, le tecniche di desensibilizzazione nei confronti di tutte quelle situazioni che mandano già il cane in ansia prima ancora che il proprietario si sia allontanato, come per esempio prendere le chiavi piuttosto che mettersi le scarpe, piuttosto che indossare il cappotto e così via. con un controcondizionamento che insegni all'animale a tollerare di buon grado questi momenti, aiutandolo a rimanere tranquillo. Poi è importante, al di là di questa triade che ho citato, quindi allenamento all'obbedienza, desensibilizzazione, controcondizionamento, è importante agire anche su un discorso generale. Quindi cercare di far bruciare tante energie al cane in modo che sia più stanco quando rimane da solo e che magari si metta più facilmente a dormire. Si può intervenire anche con l'alimentazione, quindi sottodosando le calorie in modo tale che l'animale abbia meno energie da bruciare, più altri aspetti chiaramente di tipo soprattutto farmacologico che possono essere inseriti in un protocollo di questo tipo. Quindi la questione è abbastanza complessa e articolata e nasce da un eccessivo attaccamento che l'animale sviluppa nei confronti del suo umano di riferimento. Chiaramente questo discorso è legato specificatamente alla persona in questione, non è un sentirsi solo o una mancanza di compagnia, perché tipicamente ci sono dei cani cui vengono affiancati per ovviare a questo problema magari degli altri animali, ma non è quello che risolve il problema, è la separazione dal proprietario che rende l'animale particolarmente stressato, particolarmente in ansia, e che lo porta poi a scaricare la sua tensione con gli atteggiamenti che abbiamo visto. Tra l'altro bisogna anche considerare che questi atteggiamenti a volte possono anche essere particolarmente sgradevoli, perché portano alla distruzione di oggetti, quindi anche a una spesa economica per il proprietario. Però sicuramente è un problema importante. Questi cani tipicamente non lasciano mai il proprietario, lo seguono dappertutto anche se il proprietario si muove magari da una stanza all'altra, tendono a non perderlo mai di vista, tendono a privilegiare il contatto fisico anche per esempio quando dormono, si appoggiano, hanno proprio necessità di avere una continua interazione che poi nei momenti di separazione li porta ad avere questo genere di problemi. Io spero con questa risposta un po' complessa e un po' lunga e un po' articolata di aver chiarito un po' i dubbi a Ilenia, fermo restando, lo ribadisco e lo ripeto, che le indicazioni di questa mail erano un po' scarsine, per cui magari c'è un contesto ancora completamente diverso rispetto a quelli che ho elencato precedentemente, per cui vorrei dire a Ilenia che se non abbiamo centrato perfettamente il tema o se ci sono delle cose in più che è necessario sapere al fine comunque di darle un aiuto a risolvere questo problema, chiaramente può riscriverci nuovamente gli indirizzi che poi Mauro ripeterà, in modo tale da approfondire questo discorso e questo tema. E direi che come prima risposta ci ha già occupato quasi metà del tempo a nostra disposizione. Abbiamo ancora due email, però magari, visto che sono già le 11:15, facciamo una piccola pausa musicale.
Benissimo, intanto io vi ricordo che è possibile inviare anche un messaggio tramite WhatsApp in questo momento con la nostra diretta in corso, e il numero WhatsApp è il 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855, e ci andiamo ad ascoltare uno dei brani usciti in questi giorni. Si sta parlando di Sanremo, ovviamente, Paolo Iannacci, una canzone dedicata alla figlia dal titolo Voglio parlarti adesso.
Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te, vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io, che sono nato adesso, amore mio. Confesso che non so come si può afferrare il vento, il tempo che non ti do è tempo perso. Voglio parlarti adesso solo per dirti che nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me. Voglio parlarti adesso, prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi, giochi tra le porte, quell'idea che tu resti un po' mia. Non sarò mai pronto a dirti sì, ma quando vai sai che mi trovi qui. E quando ho il modo di aiutarti, sarà non aiutarti più. Sorridi in faccia all'odio e manda giù. Potrei svegliarti poi, ma poi non so se poi sarà lo stesso. Ora è sempre il mio miglior momento. Voglio parlarti adesso solo per dirti che nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me. Voglio parlarti adesso, prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi, giochi tra le porte, quell'idea che tu resti un po' mia. Non sarò mai pronto a dirti sì, ma quando vai sai che mi trovi qui. Le stelle appese poi cadranno giù. E un giorno ci diremo addio, ma se una notte sentirai carezze sarò io. Fatto tardi, adesso dormi.
Paolo Iannacci, una bella canzone dedicata alla figlia. Voglio parlarti adesso. Questo è uscito appunto nella compilation, esce oggi se non erro, e quindi l'abbiamo ascoltato in questo nostro spazio Amici a Quattro Zampe. Ritorniamo noi in studio al dottor Piero Bianchi, e sta rispondendo alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana e tramite la nostra mail, che intanto ve la ricordo, è studio@radioatlanta.it. Lì potete inviarci le vostre domande e ovviamente il venerdì vengono poi lette e data risposta dal dottor Piero Bianchi, a cui do nuovamente la parola leggendo la seconda domanda. È Tecla che ce la pone, dice: buongiorno dottore, il mio gatto di un anno da qualche settimana ha il vizio di fare la pipì sul letto, non l'aveva mai fatto nemmeno quando aveva pochi mesi. Cosa posso fare per evitare questa situazione? Grazie, Tecla.
Bene Tecla, è una seconda mail oggi che ci pone un problema di comportamento. Si vede che oggi siamo tutti improntati su questo aspetto. La prima cosa ovvia e banale che viene in mente di chiedere a Tecla è se questo gatto è sterilizzato o meno, perché un gatto di un anno potrebbe ancora non essere stato sterilizzato. Sappiamo benissimo che i gatti non sterilizzati, sia maschi che femmine, tendono in particolari situazioni di tipo ormonale a marcare il proprio territorio, quindi urinando in luoghi inappropriati, come si suol dire. Però per capirlo dobbiamo basarci su un semplice accorgimento e comportamento dell'animale, cioè la modalità e la postura che viene assunta al momento della menzione. Quando si tratta di marcatura, più facilmente il gatto non si accovaccia come normalmente fa, ma rimane col posteriore alto e con la coda tenuta alta, che ha come dei piccoli fremiti, dei piccoli scatti, e in questo modo noi riusciamo a capire se si tratta di un problema di marcatura o meno, fermo restando che nella marcatura ormonale, sessuale, anche l'odore dell'urina è decisamente diverso, non che sia gradevole quello normale, però diventa molto più acre e molto più forte. Ma se così non fosse, cioè se l'animale fosse effettivamente sterilizzato, dobbiamo andare a ricercare altre cause. Quindi perché va a urinare in un luogo inopportuno? E questa, ricordo, che è forse statisticamente il problema di comportamento più comune, che è stato segnalato più di frequente nel gatto, cioè l'evacuazione impropria, che poi si manifesta come menzione e come defecazione. Allora, un gatto chiaramente può urinare in un luogo non corretto per diversi motivi. Ne elenco velocemente alcuni, anche perché poi abbiamo un'altra mail da cui rispondere e quindi non abbiamo moltissimo tempo. Però potrebbe essere un problema legato alla lettiera, quindi alla cassettina igienica che è posizionata in un luogo che magari non va bene al gatto. Potrebbe essere eccessivamente sporca e volerla pulita. Potrebbe aver ingenerato dei problemi all'animale, perché magari una volta che è andato in lettiera ha sentito un dolore, si è spaventato, c'è stata una situazione che lo ha disturbato e quindi non vuole più utilizzare quella determinata cassetta o quella determinata lettiera, per cui può essere sempre utile in questi casi posizionarne una seconda di foggia diversa, di dimensioni diverse, in un altro luogo, utilizzando una sabbiettina differente. Naturalmente ci sono anche le cosiddette preferenze o avversioni per il substrato, cioè se l'animale ha visto che si trova meglio sul letto, sul morbido, e continuerà a farla lì perché gli piace. Allora, a quel punto la prova va fatta utilizzando al posto della lettiera, quindi della sabbia, qualche cosa che ricordi il copriletto, e per vedere se il gatto va a utilizzarlo messa nella sua cassettina. Bisogna fare delle prove di questo tipo. Ma il problema più comune, anche in questo caso, come nella risposta precedente data a proposito del cane, sono forme di ansia e di stress, per cui i gatti scaricano la propria tensione urinando in luoghi inopportuni. Alla base di questo possono esserci infinite cause. Spesso questo succede, anche in questo caso Tecla non ce lo dice, tra gatti conviventi, cioè se ci sono due o più gatti che vivono insieme, è molto facile che per motivi, diciamo così, di non corretto rapporto tra di loro, non vanno d'accordo per intenderci, uno dei due si comporti in questo modo perché è stressato. Come ultima possibilità, anche se sarebbe la prima da considerare, ricordo anche le cause organiche. Ci sono gatti che magari hanno un problema patologico, quindi una forma di cistite, una forma di uretrite, dei cristalli, dei calcoli che magari si muovono, danno fastidio e quindi inducono il gatto ad andare a urinare in luoghi inopportuni. Per cui la primissima cosa da fare in questi casi, se l'animale non è sterilizzato, sarebbe un esame dell'urina per verificare che effettivamente non ci siano delle anomalie di tipo organico. Una volta escluso poi questo problema, ci si concentra sulle cause comportamentali, che sono quelle che ho elencato velocemente e che naturalmente vanno tenute in considerazione nel momento in cui si consulta sempre lui, il comportamentalista. Direi di passare all'ultima richiesta, visto che abbiamo ancora 5 minuti a disposizione.
Allora, grazie che ci scrive: ho un gatto, buongiorno, ho un gatto di 13 anni, ha parecchio tartaro tra i denti. Ho provato con vari prodotti, ma non è cambiato, non si è risolto nulla. Ho letto in giro che il sistema più efficace è la pulizia dei denti, però con l'anestesia. È veramente l'unica cosa o c'è qualche altro sistema? Grazie, grazie.
Dunque, Grazia, rispondo telegraficamente, ma poi mi dilungo un attimino a spiegare. Certo, l'unico sistema è quello della rimozione fisica del tartaro, perché se già ci sono delle croste, se già ci sono delle incrostazioni, se già ci sono delle placche importanti, e a volte nel gatto succede a quest'età che ci siano proprio delle placche talmente grosse da nascondere completamente i denti, per cui questo comporta naturalmente anche alito cattivo e a volte anche difficoltà di ingestione del cibo. Però è ovvio che a questi livelli non c'è crema, pomata, colluttorio, disinfettante che tenga. Il tartaro forma proprio delle specie di sassolini sui denti e quindi va rimosso fisicamente. La rimozione avviene con gli ultrasuoni. Gli ultrasuoni implicano che l'animale stia fermo con la bocca aperta, oltre alla percezione degli ultrasuoni medesimi che noi umani non abbiamo, ma che loro sentono con fastidio, e quindi per forza di cose l'animale va addormentato. La pulizia viene effettuata con gli classici ablatori che si usano anche in umana, porta a una completa rimozione della placca, del tartaro e di tutte quelle schifezze, diciamo così in termine molto chiaro, che sono presenti nella bocca, da batteri, da massi di cibo, i quali si mescolano tutti insieme a formare il tartaro. E una volta che però la bocca è ripulita, se l'animale è un produttore, perché ha una saliva particolarmente salina, deve essere mantenuta pulita. Allora sì che servono in seconda battuta i colluttori, gli spazzolini, le creme da passare sulle gengive e così via. Il timore, mi è parso di leggere tra le righe della nostra ascoltatrice di Grazia, è l'anestesia. Allora, un gatto di 13 anni è ovvio che non è più un ragazzino, come si suol dire, però oggigiorno ci sono delle metodologie anestesiologiche molto sicure, soprattutto se prima di procedere con un'anestesia avremo effettuato tutti quei controlli pre-anestesiologici, cioè significa un esame completo del sangue per vedere che non ci siano alterazioni a carico soprattutto della funzione epatica e renale, perché sono il fegato e i reni che poi devono occuparsi dello smaltimento dell'anestesia, ma anche una verifica di tipo cardiologico magari, grazie alle quali, quindi esame del sangue più ecocardiografia, grazie alle quali avremo delle certezze relative al fatto che l'animale è in grado di tollerare senza problemi un'anestesia che poi non è un'anestesia particolarmente profonda, perché essendo un lavoro della bocca, un lavoro superficiale, non richiede né tanto tempo né un grado di narcosi particolarmente profondo. Ecco che una volta fatte queste verifiche si può procedere e si sistema sicuramente la bocca del gatto. La cosa importante, dopo aver fatto questi controlli prima di fare il lavoro, è importante cominciare a istituire una terapia antibiotica, perché la terapia antibiotica mirata al cavo orale consente di abbassare il grado di presenza batterica a livello della bocca e quindi di sterilizzare, tra virgolette, il cavo orale, perché nel momento in cui viene fatta la detartrase questi batteri si mobilizzano e possono diffondersi anche in altre sedi, per cui è importante che ci sia una copertura antibiotica preliminare rispetto al lavoro, in quanto questo aiuta comunque a mettere nelle condizioni l'animale di poter fare questa cosa senza ulteriori rischi, quindi né di tipo anestesiologico né di altro genere. Quindi è più che consigliato questo intervento, chiamiamolo così, per Grazia. E siamo arrivati anche oggi al termine, manca un minuto per arrivare alle 11.30 e quindi io ne approfitto per ringraziarvi intanto della vostra cortese attenzione, per salutarvi, per ricordarvi, ma adesso ve lo ribadirà Mauro, di scriverci come state tuttora facendo, e io vi ringrazio, vi do appuntamento a venerdì prossimo, a risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere stato con noi in questa puntata in diretta a rispondere alle vostre domande, che vi ricordo possono giungere tramite la nostra mail durante il corso della settimana, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. E noi ci salutiamo con un brano, anche questo tratto da Sanremo, È un brano che a quanto pare piace molto, e si intitola Ho amato tutto e ce lo fa ascoltare Tosca. Io vi auguriamo un buon weekend e ci risentiamo settimana prossima.
Finestra, il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante a primavera, che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Ci rincorre, oggi sono questa faccia, questa carne, queste ossa. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, è sempre troppo tardi per chi non tornerà. È come un pesce che non può più respirare, sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un treno che è partito, sparito in mezzo al blu. Io adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le braccia, per rivederti. Questo amore tra le mani è come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.